Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole.
Comunque, entriamo lì dentro.
Vedi che io ho già dell'asilo su tutte cose.
Tutti i grandi dicono no, qua non ci ci va, qua non ci ci va. Perché tutti che ci dicono, se non da soli non ci andate. Mia madre non voleva.
Torna dal 5 al 15 febbraio l'edizione 2026 dell'Antenna Film Festival, rassegna che da 15 anni porta una selezione internazionale di documentari qui in Australia. E in programma quest'anno c'è anche un'opera italiana, Il Castello Indistruttibile, film che segue la vita e le conversazioni di alcuni bambini in un piccolo angolo della Sicilia. I registi del documentario sono ben tre: Dani Biancardi, Virginia Nardelli e Stefano La Rosa, e oggi due di loro sono nostri ospiti qui su SBS, quindi benvenuto a Danny, grazie per essere con noi.
Grazie, grazie Massimiliano.
E benvenuto anche a Stefano, grazie.
Grazie a voi.
Partirei nel chiedervi qual è il vostro collegamento originario con il rione di Palermo, Dani Sinni, che è protagonista del film. Come vi siete imbattuti con quel luogo e con i bambini protagonisti della storia?
Noi ci siamo trasferiti nella città di Palermo, io e Virginia, l'altra co-regista, nel 2016, mentre Stefano La Rosa è palermitano, quindi qui c'è nato. Ma l'incrocio di Dani Sinni è stato particolare perché noi abbiamo scoperto il quartiere perché ci siamo capitati a vivere, e più o meno nello stesso periodo Stefano aveva un progetto lì molto bello, artistico, e quindi ci siamo incrociati, lui in un ritorno a Palermo da Parigi e noi in un arrivo in questa città ancora comunque sconosciuta, e il fascino di questo quartiere ci ha da subito catturato, però poi ci è voluto un po' di tempo per capire come trovare una storia o delle storie, e questo è arrivato dopo un po' un periodo di ricerca, durante il quale poi ci siamo imbattuti in questi favolosi bambini che sono gli assoluti protagonisti del quartiere, perché se vai nel quartiere la vita di strada è animata dalla loro presenza, dai loro giochi, e il nostro interesse per quel mondo ci ha poi portato a sviluppare il film.
Da palermitano per me questo è stato un quartiere che comunque ho conosciuto abbastanza, come diceva Dani, appunto intorno a quegli anni, intorno al 2016, perché è un quartiere che è rimasto invisibile per lungo tempo per parte della città, perché è stato a lungo anche abbandonato da un punto di vista amministrativo. L'unica presenza istituzionale era questo asilo, che appunto si vede che è il luogo principale, centrale del film, che era l'unica presenza istituzionale fino a più o meno 20 anni fa, poi è stato abbandonato per lungo tempo. Quindi era anche, diciamo, il desiderio di fare il film era anche di raccontare questa realtà che è rimasta abbastanza marginale, ecco.
E nel film raccontate un po' l'incapacità del mondo adulto di comprendere i più piccoli e entrare in sintonia con il loro mondo, in cui un edificio fatiscente diventa casa e uno invece nuovo non è più casa. E come siete entrati voi invece in sintonia con i bambini che avete ritratto?
Ma appunto, come diceva Dennis, un processo molto lungo, nel senso che prima di iniziare a filmare e di realizzare il film abbiamo passato tanto tanto tempo a giocare con i ragazzi, proprio a conoscerci e quindi a costruire gradualmente questo rapporto di fiducia che ci ha permesso di poter fare il film che abbiamo fatto e di poter mettere anche i ragazzi a proprio agio nel raccontarsi e nel condividere il loro immaginario, i loro pensieri, il loro punto di vista riguardo al quartiere, alle prospettive, al crescere, perché poi il film parla soprattutto di questo. E anche a trovare insieme un campo, una sorta di campo da giochi, perché questo asilo diventa proprio uno spazio che abbiamo trovato insieme, che abbiamo deciso di investire insieme, di trasformare insieme nel luogo principale del film, in questo spazio intimo.
Ci siamo dovuti calare in questo mondo perché, e forse siamo dovuti tornare un po' noi bambini, perché noi eravamo comunque adulti, siamo adulti, ma per raccontare devi comunque poi tornare bambino, devi tornare ai loro tempi, ai loro giochi, alle loro cose serie, quindi prenderli fondamentalmente molto sul serio. E io credo che è quello che abbiamo fatto grazie al lungo tempo. E grazie a un lungo ascolto di loro e di ciò che di ciò che anche desideravano raccontare, per questo per noi era molto importante. Non volevamo cucire una nostra idea di come si vive, si gioca e si cresce in un posto del genere, ma volevamo che fossero loro, ecco, a darci delle direzioni.
Una domanda proprio su questo
Sì.
meccanismo. Mi incuriosiva sapere come iniziavano le conversazioni dei bambini. Eravate voi che davate inizio? È stato il vostro input o avveniva tutto spontaneamente?
È un dialogo, direi, è un dialogo. Quindi certe volte loro proponevano delle cose, come facciamo spesso l'esempio del lupo, che è un alter ego di uno dei protagonisti, che è Angelo, uno dei tre bambini, tre, quattro bambini protagonisti. Sono tre bambini e un bambino. Lui aveva questa idea di parlare con un alter ego, che era questo lupo, che viveva in un mondo parallelo, che era un po' simile al suo, ma un po' diverso. E questa è stata una sua idea. Noi abbiamo cercato di giocare con questa sua idea e abbiamo capito che era un modo che lui aveva per raccontare se stesso, per raccontare una parte di sé che faceva un po' fatica a raccontare così nelle relazioni ordinarie con gli altri maschi del quartiere, soprattutto.
Sì, poi direi che il processo è stato molto simile a quello che si vede nel film, nel senso che, come diceva Danny, non abbiamo cercato di dirigere le conversazioni da qualche parte. All'inizio per noi era proprio importante che fossero loro in qualche modo a portarci verso i discorsi e i soggetti che gli interessava, che volevano condividere di più. Inizialmente li abbiamo semplicemente seguiti, abbiamo in questo spazio di gioco. Che a un certo punto si è trasformato in qualcosa di più intimo e profondo per loro, da uno spazio più di immaginario e appunto di ludico, è diventato un luogo dove poter condividere anche dei pensieri, qualcosa di più intimo, più profondo, legato al proprio vissuto. Quindi abbiamo cercato proprio di accompagnare questo processo.
Andiamo a tenere la stanca tutti i giorni, di andare al lavoro, poi andare a prendere allora a scuola, fare tutto da scuola, perché mio padre non c'era mai.
E senza tuo padre sei.
Cioè, tipo, non lo vedo mai, l'ho
Capito?
visto solo una volta, ma con lo specchio e il vento, 10 minuti, quindi non potevo nemmeno abbracciarlo, quindi mentre ero lì avevo la voglia di dargli un bacio, che non lo facevo da tanto tempo, capito? Però non potevo, perché stavo provando, ma dice che gli fa bene il rapporto.
Tu hai
Quindi ho
fatto
sentito
questo
pure
di dare un
questo,
bacio,
prendo
poi
anche il
cosa?
tempo perché magari mi lascio la bambina e mia mamma è in carcere, magari mia figlia soffre per questo, perché in questo momento io ci rimango
Certo.
pure un poco male che non possa piacere mio padre.
Noi siamo in conversazione con Dani Biancardi e Stefano La Rosa, che assieme a Virginia Nardelli hanno diretto il documentario Il Castello Indistruttibile in programma all'Antenna Film Festival qui a Sydney. C'è un momento delle riprese che vi è restato nel cuore in modo particolare?
Ma a me istintivamente direi che il momento in cui si vede nel film a un certo punto scoppia una rissa nella piazza del quartiere, che noi abbiamo vissuto dall'interno dell'asilo, nel senso che è una rissa che non si vede mai, si sente soltanto, si percepisce l'eco, e quello è stato un momento per noi fortissimo perché è il momento in cui abbiamo sentito in maniera più forte e più chiara cosa quello spazio era diventato per le ragazzine, per i ragazzi, perché sono state loro a proporci di rifugiarci nell'asilo in quel momento per non stare all'esterno e hanno cominciato a condividere queste storie un po' per esorcizzare anche il disagio e la paura di quel momento. Lì è stato probabilmente il momento in cui abbiamo capito che c'era, insomma, che eravamo riusciti a creare qualcosa insieme a loro di bello.
Sì, condivido che quello è stato uno dei momenti emotivamente più forti perché abbiamo capito, come dice Stefano, che quello spazio che avevamo costruito insieme era davvero uno spazio sicuro e in quel momento ci stava realmente proteggendo dall'esterno. Per pensare a un altro momento, mi viene in mente quando una delle tre bambine, Mary, scrive sul muro le loro tre iniziali. Che è un momento un po' simbolico perché sancisce la loro presa del luogo ed è stato molto emozionante perché non è assolutamente preparato. È stata un'iniziativa totalmente casuale perché Mary ha trovato una bomboletta in mezzo a un cespuglio e ha deciso di scrivere le loro iniziali. Ma la cosa interessante è che noi lo avevamo immaginato in scrittura e senza suggerirglielo, loro sono arrivati a compiere questo gesto, il che anche lì ci aveva dato un indizio di come forse eravamo stati, ecco, in ascolto e bravi, attenti a cogliere qualcosa che sarebbe potuto succedere, senza comunque appunto dirigerlo senza suggerirlo, ma ascoltandolo e quasi propiziandolo, non so come dire. E ne sono venuti vari di questi momenti, ma quello mi sembra un pochino quello più simbolico, più forte.
Vi ricordo quindi che all'Antenna Film Festival, in programma a Sydney dal 5 al 15 febbraio, potrete vedere Il Castello Indistruttibile in due proiezioni, il 6 e il 15 febbraio. Per tutte le informazioni potete consultare il sito antennafestival.org. Davvero grazie ai due dei tre registi, Dani Biancardi e Stefano La Rosa, per avercene parlato qui oggi su SBS. Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie, grazie. Andate al cinema.
A me piace stare qua perché qua parliamo, qua c'è silenzio, se vuoi non posso tranquillo. Io quando sono a casa mi metto una sedia fuori e tipo vedo tutte le case, le luci accese e mi piace tipo stare fuori a mangiarmi qualcosa perché penso tipo quella casa sta, in quella famiglia stanno apparecchiando e la stanno pulendo, boh, mi piace pensare così. Quindi qua è una cosa bella perché mi piace pensare, qua lo posso fare benissimamente.
Allora, parliamo come stiamo parlando ora perché altri ragazzi è una vergogna, si mettono a ridere. Fuori non è tranquillo per niente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.